Buonasera a tutti e a tutti, nuovo appuntamento della rassegna cinematografica sui graffiti, muri puliti, popoli muti. Siamo qui a Scoop, salutiamo Radio Sonar che ci dà la possibilità di registrare in streaming l'iniziativa che va in diretta. Abbiamo ospiti Mirko Pierri, Monica Pirrone e Aladin. Mirko Pierri di DNA Project ha fatto un lavoro che qua è esposto all'interno del Cinema Preneste e all'interno dell'ex Volturno. Sono stati sgombrati entrambi, quindi volevamo far vedere cosa che praticamente non c'è più, è l'unica testimonianza rimasta di quella storia durata molti anni. Ora ve lo spiega precisamente lui. C'è Aladin, io non lo riesco a definire. È pittore, militante, compagno, amico, e poi ce lo dirà lui. È fondatore e ideatore di BAM. Insomma, Aladin ha fatto anche un graffito all'interno di Scoop. Non finito, vabbè, però non lo, vabbè, perché l'hai detto te, altrimenti io non l'avrei detto. E poi Monica Pirone, curatrice e anche lei ideatrice, se mi è permesso dirlo, di Officine 9, galleria d'arte, molto amica, anche se galleria d'arte in questo caso potrebbe, però dopo ci spiega lei cosa intende lei per galleria d'arte. Volevamo fare questa chiacchierata, oltre a fare la presentazione del lavoro di Mirko, per capire un attimo dove stavamo, lo stato dell'arte della street art, diciamo, anche se street art all'interno di Scoop, con tutte le chiacchierate che ci siamo fatti, non è che ci piace molto di più graffito, murale e street art la mettiamo un po' al lato. E anche se è questa qua, proprio da quando il graffito è diventato street art, che è cambiato un po' il sentore delle persone comuni, diciamo, perché chiaramente il graffito è partito dal basso, è partito dal Bronx, è partito dal mitico Tacchi 182, che ha cominciato a scrivere il suo nome sui pali della luce di New York o dentro ai muri della metropolitana. Quindi poi da là in poi c'è stato un fiorire di artisti di strada, e fino ad arrivare a interventi all'interno di posti abbandonati, dove alcuni magnati o borghesi vanno a strappare le opere che fanno i graffitari o gli street artist, per poi metterle all'interno di gallerie e far pagare il biglietto di una cosa che loro, almeno gli artisti, avevano fatto per essere fruibili a tutti. Quindi questo è un po' il preambolo del nostro Muri Puliti, Popoli Muti. Sta rassegna è nata per fare vedere da dove nasce il graffitismo, quindi da New York, i primi treni, anche avete sentito adesso che è passato un treno, quindi anche noi ci piace molto la cosa che i primi graffitari facevano, quindi scrivere il loro nome o la loro tag o il loro pezzo su un treno per farlo poi vedere dappertutto in tutta New York, e loro addirittura si mettevano seduti per aspettare quando arrivava il loro treno, diciamo. Quindi io ho parlato abbastanza, quindi invito Mirko, sì, a prendere l'altro microfono. Mi raccomando di parlare al microfono perché stiamo sempre su radiosonar.net. Io l'ho detto qui, quindi l'ho detto pubblicamente, quindi se vedete ogni tanto che faccio il segno, avvicinatevi il microfono, è perché altrimenti non si sente. Mirko Pierri, DNA Project.
Grazie, buonasera a tutti. Vi ringrazio prima di tutto a voi di Scoop per avermi invitato e averci invitato ad allestire la mostra fotografica sul Preneste, sul Volturno. E prima di tutto mi volevo ricollegare subito a quello che ha appena detto Massimo, che mi fa molto piacere sentire, diciamo, questa consapevolezza su tutta questa consapevolezza sui graffiti, sulla street art, sulle differenze, su quello che si può fare in uno spazio occupato, quello che in realtà si fa in strada liberamente a livello indipendente, gli artisti lo possono fare anche benissimo da soli, e quello che invece si fa in spazi istituzionali. Questa è la prima cosa, secondo me, fondamentale da capire quando si parla di muralismo, street art, arte urbana, che ci sono delle differenze sostanziali su questo argomento. E infatti quello che abbiamo fatto noi al Prenestre al Volturno non è street art, cioè semplicemente è un progetto dove abbiamo invitato degli artisti che lavoravano ovviamente soprattutto in strada ad intervenire in uno spazio che in realtà è a metà tra lo spazio pubblico e quindi uno spazio, diciamo, più non per forza istituzionale ma legale, ecco, e invece lo spazio che si crea l'artista da solo in strada. Quindi diciamo siamo sempre stati un po' con un piede da una parte e un piede dall'altro, anche perché volevamo far capire appunto queste differenze, perché quando noi abbiamo lavorato già dai primi lavori non abbiamo mai parlato di street art nei comunicati né in quello che abbiamo realizzato, abbiamo sempre parlato di arte urbana per essere più generalizzati possibile, in modo che, però purtroppo tramite la comunicazione, soprattutto i giornalisti quando uscivano articoli, quando rimodificavano il comunicato stampa nostro, l'hanno sempre messa la street art sul titolo principale, perché da quando purtroppo abbiamo iniziato, soprattutto qualche anno dopo, questa cosa ha preso piede, street art è diventato l'hashtag per eccellenza, e quindi quando si parla di arte sui muri per forza è street art. No, secondo me quello è dare un'etichetta di convenienza, perché conviene alle gallerie, conviene alle istituzioni, conviene a tante organizzazioni parlare di street art anche quando non è street art. Quindi prima di tutto volevo far capire che quello che abbiamo fatto al Prenestre al Volturno non è è strettamente legato alla street art, perché sono artisti che lavorano anche in strada, anche senza curatori, senza organizzazioni, ma quello che abbiamo voluto fare non era buttare gli artisti lì a caso, e Aladdin lo sa che comunque ci siamo organizzati un po' prima e abbiamo fatto vedere il muro, abbiamo fatto vedere diciamo lo spazio dove ci sarebbe piaciuto farlo lavorare, e poi abbiamo diciamo è intervenuto lui sul muro, quindi c'è stato un attimo un'interazione diversa dall'artista che arriva in uno spazio e dipinge diciamo dove gli pare, nel senso, quando noi abbiamo visto questi due spazi, soprattutto quando abbiamo iniziato con il Festival del Cinema Chiuso Off nel 2012, non avevamo in mente nulla, avevamo semplicemente eravamo stati contattati dai ragazzi del collettivo, con i quali poi eravamo amici perché frequentavamo già il Prenestre da un po' di anni, avevamo fatto altre iniziative lì insieme a loro, e dato che promuovevamo artisti emergenti, tra cui la maggior parte erano pure artisti che lavoravano per strada, ci hanno invitato a dipingere dei muri del Prenestre, del teatro che era lì a Via Giussano. In realtà i muri che abbiamo dipinto, i primi muri, sono ancora visibili perché erano esterni e quindi ancora non sono stati per fortuna imbiancati o coperti come invece il portone del Volturno dove c'erano Stan e Lex. Ta-ta-ta.
Sì, ecco, questo infatti, se mi sentite, l'esterno del Prenestre, questo qua, che è ancora visibile.
Va bene, ok. Scusate, siamo saltati, siamo sempre in radio, quindi...
Quelli è...
Vai, continua, okay. Grazie Mirko.
Grazie a te. Quelli erano in pratica Solo e Diamond, che stavano facendo il terzo muro esterno sull'abitativo del Prenestre. Adesso ci sono due famiglie che sono state messe lì dalla proprietà del Prenestre.
E un bel condizionatore sopra...
Sul pacco di Spider-Man.
Sì, c'è un bel condizionatore, preciso, preciso.
Sì. E, diciamo, avevamo iniziato così per supportare l'iniziativa di Off, che era un festival che si contrapponeva al Festival del Cinema di Roma. E, diciamo, sono state fatte quattro anni consecutivi, quattro edizioni diverse di questo festival. E da lì, quando abbiamo lavorato con Diamond Solo, gli stessi artisti ci hanno suggerito altri artisti, o comunque sono arrivati, per esempio Ball era venuto mentre uno dipingeva il bar, quindi è stata una cosa molto così nata grazie alla volontà degli artisti di venire a dipingere in quello spazio, però al tempo stesso al rispetto che hanno avuto pure gli artisti nell'interfacciarsi con noi e con il collettivo che occupava lo spazio prima di dipingere, quindi c'è stata comunque un'ideazione a priori di un progetto e quindi dire ok, io vorrei dipingere questa parete, ma cosa fate qui? Perché si chiama generazione P, cioè generazione precaria? Infatti Boll ha fatto il precario, l'equilibrista, il più grande,
c'è la foto, la prima foto
sulla destra,
perché era c'è la mostra che si può vedere intorno a noi, insomma.
E appunto, vabbè, per farla breve, comunque abbiamo iniziato questo progetto che abbiamo chiamato Urbanaria, proprio perché parlavamo di un'area urbana specifica che era quella del teatro occupato, il teatro Preneste. Poi abbiamo continuato al Volturno perché Off era, diciamo, una rete che voleva riunire un po' i cinema occupati e infatti poi ha coinvolto anche, se in maniera tangente così, più labile anche il Cinema America. Però il Volturno e il Preneste erano i due collettivi che organizzavano tutto il festival e quindi, diciamo, dal 2012 fino a marzo 2013, di cui poi vedete, mi sa, anche scorrendo qualche immagine di alcune serate che abbiamo fatto lì per poi autoprodurci gli interventi, perché poi cercavamo comunque di dare un po' di materiali anche agli artisti e in qualche modo supportarli, non solo lasciandoli dipingere liberamente, ma proprio cercando di dare un po' di materiale, un po' di vernici, e quindi cercavamo di fare qualcosa che fosse un po' di più di quello di invitare degli artisti e basta, quindi cercavamo anche di aiutarli a realizzare l'opera, al di là che poi ci arrampicavamo su scale improbabili e cercavamo di...
Equilibrismi,
esatto. Non è che stavamo là con l'elevatore meccanico come adesso si riesce a fare in qualche modo, e quindi diciamo... adesso purtroppo sono due spazi chiusi, quindi noi tramite la mostra che abbiamo già presentato al Teatro del Lido di Ostia l'estate scorsa, cerchiamo di far vivere e vedere quello che c'era all'interno di questi due spazi. In realtà molto probabilmente c'è ancora tutto quello che vedete nelle foto, tranne che al Volturno, che è stato sgomberato in una maniera molto diversa che il Preneste, per esempio, perché hanno sollevato i pavimenti, hanno buttato a terra i muri, hanno picconato i muri, anche dipinti, perché lo volevano rendere inagibile, ma al tempo stesso volevano creare il pretesto per dire ok, questo spazio non può essere più diciamo attraversato dalle persone. In realtà adesso ci abitano altre, una famiglia sempre, come al Preneste, messa dalla proprietà all'interno per controllare comunque quello spazio, ovviamente cercare di non farlo più occupare.
Stessa sorte che è successa a Scoop, abbiano la 5 che hanno distrutto per non essere più fruibile, però c'è gente che fa comunque la guardia all'interno. E la cosa impressionante è che appena sono entrati all'interno del Volturno se la sono subito presa con i dipinti, insomma, esatto. Cioè hanno avuto subito questo approccio all'interno del posto, sì. Hanno comunque non hanno fatto distinzioni, insomma, hanno rotto tutto, perché all'interno c'erano molti graffiti militanti, insomma, anche all'interno del Preneste. Infatti vediamo quello che dicevi di Boll, secondo me fa parte della lotta. E poi mi piaceva pure le varie tecniche degli artisti, cioè hai detto bene che non era street artist, perché addirittura c'erano delle proiezioni fatte, mi raccontavi ieri mentre mettevamo la mostra, di serigrafie proiettate sul muro, erano tutti all'interno dei camerini.
Sì. Diciamo, no, al di là di, non proprio serigrafie, di stencil. Infatti, stencil. Per esempio al Preneste abbiamo usato i camerini che erano sul retro del palcoscenico, appunto. Ognuna l'abbiamo data a un artista diverso e quindi ogni artista ci ha creato anche un'installazione. Chi ha usato per esempio delle vecchie bobine che abbiamo trovato lì al Preneste per fare un intervento proprio incentrato sul cinema in generale, con delle citazioni. Ci sono le foto di 0707, che poi tra l'altro adesso è a Londra e lavora e vive lì. E, per esempio, un altro camerino molto interessante è stato di Millo, quando Millo ancora non dipingeva le facciate di palazzi come fa adesso. E quello che abbiamo sempre fatto è appunto anche promuovere, perché noi siamo nati come un'associazione, anzi un collettivo indipendente che promuoveva e promuove tuttora artisti emergenti.
Esatto, quindi erano quasi tutti emergenti, insomma. Esatto, Diamond e Solo erano
che
appena...
Già erano, diciamo, però... Diamond era già abbastanza conosciuto, Solo era appena in nato. Coppia con Diamond, diciamo, si muoveva, okay. Sì, così. E diciamo,
ecco, puntavamo più sull'aspetto della promozione di questi artisti che comunque lavoravano su un supporto diverso rispetto al solito. Poi erano proprio i primi anni in cui iniziavano anche a fare dei progetti in galleria, già c'è una storia molto lunga soprattutto sui graffiti, però il passaggio che hanno avuto alcuni artisti come Diamond, come JB Rock, dal graffito o comunque da un altro tipo di espressione murale a un'espressione più figurativa, che poi è quella che ha portato alla street art, cioè l'uso di stencil, l'uso di poster. E poi tra l'altro in tutti e due gli spazi noi abbiamo cercato di mantenere sempre due muri liberi per la poster e la sticker art, cosa che in un progetto costruito in questo modo, in uno spazio chiuso, non sempre era stato fatto. Anzi, attenzione sugli sticker soprattutto,
esatto,
molto meno. Però abbiamo avuto la fortuna di lavorare con Standard 574, che in realtà non so se avete visto in giro, l'artista che fa il loghetto con la faccia col punto interrogativo sta ovunque sui cartelli stradali in giro per Roma, e lui aveva già a casa dei pacchi che gli erano arrivati da anni di collezioni, sì.
Collezionava,
ho detto, io non so
adesivi.
Che farmene, ho detto guarda, c'è questo muro che volevamo riempire di sticker, vai. Lui ha iniziato a chiamare anche altri artisti, e poi da lì è nato tutto, diciamo, anche alcune call internazionali dove ci hanno inviato dei poster. Infatti al Volturno c'era nella sala teatro sulla destra il muro degli sticker, e ci sono alcune foto pure lì, e sulla sinistra quello dei poster. Alcuni artisti addirittura durante l'ultima serata, il 6 giugno 2014, sono venuti da Firenze e hanno fatto un after hour per venire a Volturno, attaccare dei poster e ritornare a Firenze direttamente. Sì, James Boy, Exit Enter, poi, che sono ritornati a Roma pure a dipingere sia a San Lorenzo che a Pigneto, quindi... diciamo comunque sostanzialmente quello che facevamo era lavorare in degli spazi, e la cosa che ci è piaciuta di più è perché questi spazi erano molto attivi nella promozione anche di compagnie teatrali indipendenti. Il Volturno aveva fatto un bando indipendente tramite il quale si accedeva alla sala e quindi senza pagare l'affitto vincevano questo bando, e quindi ogni mese c'era una compagnia teatrale diversa. Quindi mentre noi eravamo lì a dipingere sui trabattelli con gli artisti, passavano i teatranti,
i figuranti,
no? E andavano a provare, quindi era un ambiente molto attivo che è stato stroncato poi nel pieno dell'attività. Noi,
nel 2015?
Nel 2014.
14, 15 il prenestre.
E in pratica noi avevamo invitato un artista che non aveva mai dipinto a Roma, argentino, Fran Bosoletti, che poi è tornato a Napoli, ma a Roma ancora non ha dipinto. Siamo arrivati lì con le valigie, che c'era la polizia, io ero già stato avvertito, però lui era già a Termini.
Quindi le valigie già all'interno della macchina,
esatto.
Siete andati diretti là,
siamo andati
al Volturno, avete visto lo scempio.
Ci stavano i ragazzi che portavano via la parte del service, per fortuna gli hanno permesso di portare via le cose, e quindi... Diciamo, è stato chiuso lì. La prima cosa che hanno fatto è appunto sia picconare i muri che coprire Stenelex sul portone.
L'hanno fatto
con
un bel pannello marrone legno.
Esatto. E quindi quello ci ha fatto pensare che in realtà non era un caso che avevano buttato a terra i muri, proprio quelli più visibili, dipinti, quelli più grandi, perché altrimenti non si spiega il fatto che il giorno stesso, appena chiusi i portoni, hanno dipinto di nero. Quindi... In realtà forse anche perché
pure quello, no?
In quel modo, tramite sia chi faceva teatro e noi che dipingevamo in quello spazio, magari il Volturno erano usciti molti articoli, perché quegli artisti erano diventati
nel frattempo. Si poteva più entrare, era un segno che era diventato nostro, le forze del male hanno preso il Volturno.
Esatto, troppo centrale, troppo forse cruciale pure per altri motivi, per la lotta della casa, comunque era pure il centro di...
Invece abbiamo qui Aladdin, il pezzo di Aladdin. Ok, allora io infatti, no, tieni, raccontateci com'è nato il pezzo di Aladdin all'interno del Volturno, però insieme.
Vabbè, semplicemente noi avevamo invitato Aladdin, che già ci conoscevamo un po' prima, e ti abbiamo mandato la foto della nicchia, però tu lo conoscevi un po' il Volturno e quindi già sapevi di cosa stavamo parlando. E poi in realtà avresti dovuto fare, se non mi sbaglio, pure la volta sopra, no? Però poi è stata sgomberata, quindi è andata così.
Sì, praticamente, allora, innanzitutto buonasera a tutte e tutti. Sì, inizialmente abbiamo fatto questo progettino piccolo, il disegno con una specie d'arcata, insomma, lì al Volturno, con la speranza di arrivare poi infine a fare uno dei soffitti che erano quattro, due, non mi ricordo, una l'ha fatta Jack, poi infine erano quattro, infatti. Dovevo fare uno che lo stavo già progettando, poi purtroppo è avvenuto lo sgombero, e in cui fuori ovviamente ci sono stato pure io, insomma, al presidio, nonché al corteo, eccetera, eccetera. Vabbè, il Volturno al cinema Prenestina purtroppo non ho fatto niente, non c'era il tempo, non c'era nemmeno l'occasione. Qualche volta ne abbiamo parlato di venire a fare, eccetera, eccetera, però niente, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa là fuori, perché almeno i disegni fuori sono rimasti. Però comunque sono di progetti in cui uno dice che nei centri sociali l'arte di strada, e questa è la cosa importante, che sì, tu la chiami urban art, secondo me l'arte in cui viene applicata nei centri sociali dal basso, progettata dal basso, è quella l'arte di strada, non è urban art. Urban art è quello che viene organizzato da gallerie, istituzioni, robe varie, insomma, quello che viene organizzato dal basso, parlando insieme tutti quanti, secondo me questa è la vera arte di strada. Poi viene realizzata bene, viene realizzata male, è un'altra questione, però comunque è una forma viva, importante, importantissima, in cui stiamo soffrendo adesso un attacco, una rapina culturale da parte di sciacalli, da parte di istituzioni, da parte di un sistema in cui sa che questa forma comunicativa, perché è una forma comunicativa, funziona, e funziona pure bene, e racconta delle cose in cui magari sono scomode. Cioè, abbiamo visto delle opere d'arte in cui se vengono brattate con una scritta, che non so, che arriva al peschello che dice «Oh sì, beatiamo», subito i giornali a scrivere ma chi ha barattato questa opera d'arte, oddio, ma di qua e di là, e chi ne ha paura della street art? E il sistema ha paura della street art, nessun altro. Il peschello che scrive un messaggio d'amore alla propria amata, eccetera, eccetera, non ha paura della street art, ha usufruito di un muro che strategicamente sta lì, che gli serve perché magari la finestra in cui vorrebbe comunicare sta di fronte. Quindi non è una forma di paura, è una forma di comunicazione. E la strada lo dice, la strada dice, tu puoi usufruire di una cosa del genere. Abbiamo un carissimo amico che purtroppo sta in ospedale, Pino Volpino, che è un artista di strada. Dopo un annetto di lavoro, cioè aveva un muro che l'ha disegnato, non mi ricordo dove, insomma, è stato imbrattato da Santa Maria della Pietà. È stato imbrattato dei peschelli, cioè imbrattato, scritto, usato. Non è imbrattato, usato piuttosto, c'ha la parola giusta da dire. Alcuni hanno fatto le foto, insomma, il muro già scritto sopra, eccetera, eccetera. Hanno imbrattato il muro, hanno cancellato un murale, sottio, e lui ha detto sinceramente, ma in maniera spontanea e bellissima, ragazzi, il muro ha resistito un anno, e il disegno è rimasto un anno, e poi qualcun altro giustamente ha pensato di usarlo per un'altra maniera, per un'altra cosa, per un'altra comunicazione. Ci sta, è la strada, e la strada segna, è quello che diciamo sempre. Cioè, anche rompere la sacralità del murales, che ogni volta che viene usato il muro vuol dire che è stato imbrattato, è stato cancellato, è stato sfregiato addirittura, o magari qualcuno ha paura di quella comunicazione lì. Assolutamente no, è la strada. La strada dice che tu dipingi una cosa, poi infine dopo una settimana, due, tre, quattro, un anno, qualcun altro arrivi e dice va bene, mo adesso su questo muro ne faccio io un'altra cosa. Quindi ci sta benissimo. Ovvio che poi infine se interviene il decoro urbano, la polizia e ti cancella, è un altro messaggio.
Quello è proprio un altro messaggio.
Esatto, sono loro che ci hanno paura di quello che fai tu. Non il contrario, non il peschello che ti scrivi sopra, non il peschello che magari scriva S, Lazio, merda, questo e quest'altro. Quindi...
Hai messo tutte e due, S, Lazio, così almeno...
Esatto, non, c'è stavo parlando uno perché...
C'è stato uno con quell'altro, quindi non abbiamo fatto torto a nessuno. Infatti è proprio quello che con te volevo affrontare, insomma, sta cosa della repressione anche all'interno dei murales istituzionali. Quello più famoso chiaramente è sempre il famoso San Basilio a San Basilio con i maiali e le pecore che sono delle guardie, e allora il decoro urbano è andato là e ha pensato bene di censurarlo. A te invece al contrario hanno censurato, diciamo, l'ingresso dell'ex mattatoio, che c'era un bellissimo murales che ormai non si può vedere più, no, ormai sono rimaste solo delle foto bellissime di alcuni murales che purtroppo non sono più fruibili. E hai centrato perfettamente, insomma, qual era il nostro intento, diciamo, che se il ragazzino va a scrivere sul muro e si riprende un pezzo di città che chiaramente gli è stato privato o dalle istituzioni o dalla scelta comunque di un artista, è una cosa, mentre se viene cancellato dalle guardie perché per fare repressione e farla diventare sempre più un'arte di Stato, completamente un'altra, perché ricordiamo che il 25esimo Museo Capitolino è proprio la strada, cioè ci sta proprio il giro per andare a vedere la cartina, è fruibile a tutti, però insomma hanno voluto mettere un po' il cappello anche su questa cosa.
Io penso a una cosa praticamente, che adesso stiamo subendo una specie di sciacallo istituzionale, di una rapina culturale e sociale. Cioè, l'istituzione che vede che c'è una forma culturale che nasce dal basso, nasce abusiva, nasce spontanea, nasce libera, funzioni e comunica alla gente, lì che l'istituzione che si mette le mani, il sistema che si mette le mani, dice: io voglio controllare quella forma lì, voglio controllare quello che viene detto, voglio controllare quello che viene cantato e anche quello che viene disegnato. Perché? Perché arriva alla gente, perché ed è importante. Finché se scrivevano degli insulti a una squadra o tifoseria, l'altra tifoseria ci stava sempre bene, non abbiamo mai visto il decoro urbano intervenire. Finché ci sono state delle scritte normalissime, l'abbiamo vista. Finché si scrive una cosa invece molto politica, si disegna una cosa molto politica, abbiamo visto intervenire l'istituzione a decidere che questa forma d'arte, questa arte di strada, che è di strada, viene controllata, anzi, meglio controllarla, non lasciarla libera, perché libera vuol dire raccontare delle cose scomode al sistema in cui non vuole far vedere, non vuole far raccontare. Lo stesso sistema in cui, quando organizza un festival di street art, è un'opera di quel, no, del festival viene imbrattata, sono i primi a scrivere negli articoli, nei giornali, che è stata imbrattata, che c'è stato un sfregio, che c'è qualcuno che ha paura della street art, eccetera, eccetera. Io ho letto 3-4 anni fa un articolo della Repubblica in cui dice: chi ha paura della street art? Ovviamente che ha paura della street art è il sistema stesso. Il sistema stesso che in qualche maniera promuove la street art in modo un po' becero, superficiale, che non racconta quello che veramente dovrebbe raccontare o almeno vorrebbe raccontare. Questo non vuol dire che tutti quanti dobbiamo dipingere, che ne so, opere di conflitto, di guerriglia urbana o che ne so, ma ognuno è libero di scegliere e dipingere quello che vuole, però comunque di essere libero a esprimersi in qualche maniera senza nemmeno il controllo, senza nemmeno il critico d'arte che ti dice: hai fatto bene o hai fatto male, hai raccontato bene o hai raccontato male. L'esistenza che ti dice: sei autorizzato o non sei autorizzato, perché non è questa. Uno sceglie per strada, sceglie la strada come forma o come bacheca di comunicazione, perché magari non vorrebbe andare, non vuole andare nella galleria
e non vuole chiedere il permesso a nessuno per raccontare quello che vorrebbe raccontare, che magari ecco perché poi infine i centri sociali funzionano, ecco perché poi infine nel Volturno, l'ex Volturno, la cosa più colpita assoluta durante lo sgombero sono state le opere d'arte, ma perché il Volturno ha funzionato così, cioè perché il Volturno ha voluto usare lo spazio sociale come forma di comunicazione libera, cioè dare le proprie mura come bacheco, come libro aperto a tutti quanti per scrivere, per dipingere, per fare tutto ciò che magari per strada non puoi fare perché ti arriva lo sbirro di suoli di turno, ti blocca, ti denuncia, ti fa delle multe. Tantissimi artisti non lo volevano fare, non volevano nemmeno prendersi la responsabilità, però dentro lo spazio sociale per fortuna abbiamo avuto il momento, cioè un modo di esprimersi, ma questo non vuol dire chiudersi all'interno dello spazio sociale, quella è una partenza, quello è un esercizio, quella è una forza che ci dà. L'obiettivo secondo me principale oggi come oggi, ancora maggior ragione, ancora ne abbiamo bisogno più che mai, è uscire fuori, partire da qui, dai centri sociali, per partire fuori, per prendersi le strade, anche se vengono cancellate dopo, anche se vengono dipinte sopra dopo, non è un problema, l'importante è esprimersi. Se poi infine vengono cancellate, vengono denunciate quelle opere che facciamo, non è un problema, anzi è un rischio, ma non è nemmeno un rischio, è praticamente la soddisfazione di partecipare, la soddisfazione di raccontarci un po', anzi avere un po' il coraggio di farlo.
Il cross infatti è proprio il, secondo me tutti quanti hanno diritto di crossare, insomma, un altro disegno. Se proprio non vogliamo crossarlo o non vogliamo farlo crossare, facciamo un altro progetto, insomma, possiamo dipingere su tela, come ha fatto Aladdin ultimamente, andare all'interno di una galleria e sentire e vedere, insomma, come reagisce le persone. Galleria tra virgolette, ma adesso Monica,
ecco, grazie.
Officina, diciamo officina. Però adesso Monica ci spiega meglio anche il progetto.
No, dopo tutto quello che avete detto sulle gallerie mi presenti.
No, sì, ma però a noi ci piace il contraddittorio.
Ma è invitato confine, per quindi... picchiarmi.
No, però tutti quanti.
Allora, sì. Allora no, invece no, perché io sono un'anima come loro.
Meno male.
E con l'unica differenza che ho avuto la possibilità insieme a altri tre colleghi di avere uno spazio che è uno studio, e quindi questo studio l'abbiamo messo a disposizione dei nostri amici, degli artisti che amiamo, che stimiamo, e quindi più che galleria io lo chiamerei Open Studio.
Open studio okay.
Dove qualunque artista viene e vuole, che ne so, realizzare un pezzo grande che a casa non c'entra, può venire da noi e può lavorare, oppure qualunque artista può magari proporre una mostra, perché non ci dobbiamo dimenticare che l'artista che va in strada non viene retribuito, chiaramente, perché è un regalo che fai al mondo, in sintesi. È una cosa che ti va di fare, direi che più che ti va di fare, hai l'esigenza di fare.
È un'attitudine, diciamo.
È una voglia, proprio una spinta che hai di voler raccontare qualcosa. Poi, come diceva Aladdin, giustamente, ognuno poi può raccontare quello che vuole. Io sono meno democratica di Aladdin e ritengo che alcune cose non si dovrebbero proprio raccontare per strada, cioè lui prima parlava della tag, insomma, del lavoro crossato, siccome io mi chiamerei MK, non Monica Pirone, e lavoro in strada anch'io. Però lavoro in strada in situazioni particolari, diciamo, nel senso che io subisco il fascino dei luoghi abbandonati, luoghi dimenticati, no? E mi sono ritrovata alcune volte invece in quartieri un pochettino disastrati ad essere taggata da, che ne so, da Casa Pound,
sì,
perché
certi che non ci
molto
piacciono.
Spesso diciamo che sono molto amata da quelli di Casa Pound perché io lavoro sulla tematica della violenza sulla donna, evidentemente gli sto un po' sul cazzo, evidentemente, e quindi molto spesso mi ritrovo quel tipo di intervento lì. Diciamo che Aladin forse prima si riferiva proprio al fatto del giornalista che ti chiama perché fa notizia che vieni grossato. A me non me ne frega assolutamente niente che vengo grossata, anzi, nel senso che mi diverte il fatto che quando ho finito una cosa, a parte per me è finita. Addirittura sui quadri, io se finisco un quadro potrei anche bruciarlo dopo, quindi figuriamoci su un muro.
Hai espresso.
Sì, sì. Anche un quadro, quindi figuriamoci un muro che sta in mezzo alla strada, cioè lo metti assolutamente in programma che dopo 2 nanosecondi potrebbe anche scomparire, però diciamo ti sta un po' sul cavolo il fatto che l'intervento sia fatto, che ne so, proprio con una croce uncinata, che più magari, che ne so, oppure un bel fascio littorio come mi è capitato al quartiere di Labaro, dove avevo fatto un lavoro proprio sulla violenza sulla donna, ero stata anche un po' leggermente molestata da un gruppo di uomini e quindi poi guarda caso dopo un mese ti ritrovi il fascio littorio al centro del murale, insomma... Sì, tutti dobbiamo e possiamo esprimere quello che pensiamo, però fino a un certo punto, insomma, quella è immondezza, ecco.
Quella è immondezza, quindi sì, ma andiamo a ricoprire.
Sinceramente,
però.
Io su quegli interventi là non sono per niente democratica. Quindi, poi addirittura mi sono divertita tantissimo con dei giganteschi peni sopra le mie facce. Mi sono divertita tanto quando mi chiamavano tutti preoccupati, oddio ti hanno fatto un pene enorme, più grande della faccia, io ridevo come una pazza, mi divertiva sta cosa perché dico guarda che ho ispirato,
più goliardico,
no? Sì, goliardico, cioè ci sta tutto, però diciamo il fascio littorio, no, proprio sulla tematica della donna non è tanto simpatico, insomma non ci si dovrebbe neanche troppo scherzare con certi argomenti, io penso che dovrebbe essere una cosa che mette d'accordo tutti, quindi vabbè. E quindi per quanto riguarda invece officine, ti volevo dire, io penso che il problema, una cosa che ci tenevo a dire, il problema invece delle gallerie sui muri, insomma, no, nella street tra virgolette, è dovuto al fatto che l'arte di per sé, cioè il commercio dell'arte è in crisi ed era già in crisi da tempo, non si vende niente, e si vendono opere, diciamo, importanti del tempi passati, insomma, a prezzi molto bassi, per cui è difficile che il collezionista investa su un artista nuovo, perché a prezzi molto bassi puoi comprare un Emilio Vedova che poi lo metti nel cavò e quando finirà la crisi te lo rivendi perché se hai bisogno è come l'oro, insomma, quindi è proprio commercio puro. Allora cosa è successo? Che le gallerie hanno investito sugli artisti di strada, perché la strada è diventata la grande vetrina, perché la gente non entrava nelle gallerie perché non poteva comprare i quadri, non gliene fregava assolutamente niente di entrare nelle gallerie. Poi il problema è stato anche che l'arte negli ultimi anni è stata arte concettuale, l'arte concettuale era troppo complicata, il murale era figurativo, era più facile comprendere i significati di un murale che magari, che ne so, di una tazza del gabinetto al centro di una stanza, ecco, insomma una serie di installazioni che abbiamo visto negli ultimi anni dell'arte concettuale. Quindi il problema è stato proprio che le gallerie e gli artisti, con la complicità degli artisti, lo stanno facendo anche adesso, hanno pensato che la street era la scorciatoia per poter arrivare a vendere, perché in realtà è puro commercio, cioè c'è poco di poetico. Quindi alcuni artisti si sono fatti in qualche maniera, no? Guidare dalle gallerie e hanno iniziato a fare i palazzi, i muri, dove dietro c'erano le grandi gallerie, proprio con la finalizzazione. Noi conosciamo dei colleghi che, insomma, proprio faccia da culo, in sintesi, ci dicono che vengono a fare i muri perché comunque poi c'è il giornalista, c'è l'articolo e in qualche maniera, e si sono riversati nella street, mi ci metto pure io, però devo dire, spero che i miei amici mi difenderanno, sono abbastanza in buona fede, io sono, diciamo, un entusiasta, una scema, che come pittori si sono, cioè non erano, diciamo, graffitari, erano dei pittori da cavalletto che si sono ritrovati in strada. Adesso noi abbiamo la presenza di pittori, potrei dirne 2000, Luis Gomez, potrei dire Carlos Atoche, ma lo stesso Moby Dick, che è pittura a olio, addirittura parte dal cavalletto, tantissimi di quelli che adesso stanno andando per la maggiore a Roma, insomma, partono proprio dalla pittura pura. Alcuni non neanche sanno come si usa una bomboletta. Luis, lo so, Luis è particolare, carissimo amico che viene a studio, tra l'altro da noi, però quello che poi rappresenta sul muro è veramente pittura, cioè quasi caravaggesca, insomma. Quindi abbiamo quella maniera lì. E quindi alcuni hanno creduto, poi certe gallerie non le voglio citare perché mi dispiace, però che poi vendono un pezzo di questi artisti che ho detto a 5.000 euro, una tela un metro per un metro, 6.000, e li vendono. E questo è il punto, li stanno vendendo. No, il problema è nel momento in cui noi facciamo un discorso dei centri sociali, noi facciamo un discorso di un artista anche che prende una posizione, se mi consenti, politica, e poi la finalizzazione invece è di vendere la tela a 5-10 mila euro. Se permetti, non mi sento proprio di essere solidale, perché fatti il tuo percorso, ma non utilizzare uno spazio che è uno spazio libero, che è quello della strada, motivo per cui poi censurano Aladdin, e devo dire hanno censurato anche me, e censurano le cose che, perché quelle di diciamo politiche, che è il motivo per cui è nata la vera street, che era quella della ribellione, ribellarsi al sistema, è un pochino sì raccontare delle storie diverse. Sì, puoi intervenire, però fammi finire il pensiero. Cioè, io non mi scandalizzo di nulla, però se vogliamo ricercare i motivi per cui la street non è più quello che era, è proprio perché ci sono entrati di mezzo tanti soldini, capisci? Allora, poi tu puoi vendere anche il quadro a 10.000 euro, e io stimo Luis, Carlos, tutti quanti, che poi vendono, non vendono a quei prezzi là, parliamo di altri, parliamo di, vabbè, non mi va di citare, sono colleghi, quindi non mi va, insomma, ce ne sono da, esatto, sì, Gonzalo Borondo, per esempio, Borondo è arrivato, era un ragazzo che stava in accademia, lo conosco benissimo, vendeva 100 euro, ma neanche li regalava, adesso 15.000 euro a Londra un pezzo di Gonzalo, e le gallerie lo stanno mollando, gli hanno fatto fare una grande bolla, adesso sta per dare una grandissima culata, oltretutto una cosa che gli stanno facendo del male, in sintesi.
Scusa. Alcune gallerie con cui
ha lavorato.
Sappiamo di chi stiamo parlando. No, a me preme più che altro dire, secondo me c'è tanta confusione, nel senso c'è l'artista che lavora come artista, c'è l'artista che invece lo fa perché non lo reputa come un lavoro, ma lo reputa come semplicemente un'espressione libera. Prima di tutto, Gomez viene dai graffiti, ha fatto più treni, penso, di tutti quelli che stanno a Roma.
è stato ospite pure al Sans, sì, sono amicissimi, ha detto sta cosa perché si è permessa di dirlo perché lo conosce benissimo.
Sì. Certo che è diverso,
sì, sì.
Qui nasce, secondo me, qui nasce il problema,
la dicotomia.
Perciò prima parlavo di arte urbana e non di street art. Non è che l'arte urbana sta nelle gallerie, io parlo di arte urbana come storico dell'arte, cioè non sto a parlare di arte urbana perché l'arte urbana è quella che vendi. L'arte urbana è un genere, io lo vedo come movimento. La street art è diverso, ok? Quindi se parliamo appunto di muralismo, di lotta, quello che fai te per me non è
street art quando lavori dentro uno spazio come questo. Quando lavori in strada e ti cancellano, quella è street art, perché stai in strada. Quello che fai è muralismo. Cioè, nel senso, anzi, sei abbastanza anche molto vicino a tecnicamente, per me, io lo apprezzo tantissimo, a muralismo storico. La tua tecnica è viene da lì. Poi sei contaminato, esatto, è artista. È l'artista, esatto, l'artista può essere su tela, può essere in strada, può essere in uno spazio chiuso e può essere in una galleria. Borondo, che viene dall'accademia, ha lavorato in strada, ha lavorato nell'accademia, ha lavorato nelle gallerie, ha lavorato in spazi pubblici. Allora, sostanzialmente la differenza che va fatta, altrimenti si confonde, sia con i giornalisti che chiamano street art quello che non è street art solo per convenienza. Ci troviamo d'accordo, in realtà di base, però per me è meglio mettere questi punti precisi. C'è la street art che usa delle tecniche particolari che sono, diciamo, la street art è stata influenzata dal graffitismo nell'applicare queste tecniche nuove, innovative, che appunto porta la street art in strada. La cosa sostanziale è che il graffitismo è astratto, diciamo, lavora sulle lettere, quindi comunica, non riesce a comunicare con tutti. La street art invece ha fatto questo passo, che non è un'evoluzione per forza, anzi, in realtà è un'involuzione, perché il figurativo come tecnica di comunicazione è anche più antica dell'astrattismo, no? E quindi il passo sostanziale della street art è stato quello. Quando poi è entrata in galleria, è lì che i galleristi hanno usato l'etichetta street art per vendere, lì si è creata.
Veramente la galleria che è scesa in strada, esatto. Non è che l'arte in strada che è entrata in galleria.
È la galleria che ha scelto di appropriarsi di questo linguaggio, certo, ma sicuramente siamo d'accordo, però secondo me sono i termini che vanno cambiati, perché altrimenti si rischia di confondere quello che è muralismo, quindi arte pubblica, e quindi non per forza l'arte pubblica è fatta per essere venduta, perché l'arte pubblica va al di là della street art, capito? Quindi il muralismo contemporaneo non è per forza street art. E quindi se diciamo un Moneles, no? Un Moneles che fa astrattismo su un muro, su pareti giganti, che lavora con gallerie che a me, diciamo, mi trovano abbastanza lontano dal loro mondo, però quello è muralismo, non puoi parlare di street art, cosa che invece fa questa galleria che la promuove. Quindi è qua sostanzialmente il problema. Cioè, chi usa il termine street art per vendere, chi invece vuole fare arte pubblica. Per esempio, io ho lavorato anche con istituti scolastici, con istituzioni, amministrazioni, promuovendo arte pubblica. Quando ho chiamato Ethnic a Battipaglia a lavorare su un istituto scolastico di nuova costruzione, quindi è il comune che ha chiamato la nostra associazione, perché
e non è arte
questo.
Di strada questo.
E non è arte di strada, io non ho mai scritto di arte di strada.
Appunto.
Però, esatto, bisogna fare delle distinzioni, perché altrimenti Ethnic è stato pagato per fare quel lavoro. Perché non dovrebbe essere pagato un artista che lavora?
No, non mi interessa il fatto che un artista viene pagato uno, anzi.
No, perché si diceva di quadri, di vendita, di...
No, no,
allora,
si può anche.
A capire.
Giudicare, perché poi un artista deve anche vivere, quindi chiaramente in qualche maniera bisogna vendere qualcosa, no? Aladdin, senza andare troppo lontano, ha fatto una mostra da noi a ottobre, e una bellissima mostra che ha avuto tantissimi visitatori, ovviamente è stato un prodotto. Ed è giusto, perché lui normalmente al 99% lavora in mezzo alla strada. Allora, prima di tutto, come vendere? Tra l'altro, vabbè, questo è un altro discorso. Come vendere? A quali prezzi vendere? E lì anche bisognerebbe farci un attimo un'analisi di coscienza, cioè Aladdin è un artista che mette nelle condizioni qualunque persona, il pubblico intero, di poter accedere a una sua opera, perché ritiene che un suo pezzo debba e possa essere in qualunque casa, e questo già crea una grande differenza con le gallerie, tra virgolette, ufficiali. E è un discorso un po' politico, non lo affrontiamo perché è un'altra storia ancora, però la strada secondo me è tutto, non è urban, street. Nel momento in cui l'artista scende per strada, libero arbitrio, però non commissionato da, cioè vuol dire che non ti hanno detto questa facciata è per la banca dell'Unicredit e ti do 4.000 euro per farla. E il tema deve essere questo, è un'altra storia.
È un'altra cosa, sì, sì, ma noi siamo d'accordo.
Ma nel momento in cui tu prendi due barattoli, due vernici, ti metti con cose in testa e rischi che ti vengano a fare la multa,
quella,
che è quella,
sì,
per
sì,
me
ma...
è l'autentico intervento in strada.
È vero.
Tutto il resto è fuffa, cioè
è diverso,
dire,
non, è,
diverso,
non è arte di strada.
È una cosa che può occorrere a un artista nel suo percorso per farsi una promozione, per lavorare, per guadagnare
e per mettersi qualcosa
euro,
in tasca.
E mettersi soldi in tasca. Però, Aladin, penso che sei d'accordo con me, deve essere una libera espressione, che vuol dire che l'artista esce a un'impellenza di raccontare una storia, qualcosa. Vuole dire qualcosa, raccontarla al mondo, rischiando addirittura di essere arrestato. Pensa tu.
Faccio un esempio al volo. Quando abbiamo fatto Giacerte Morales in giro per Roma, e io con altri compagni non siamo andati a chiedere l'autorizzazione dal municipio o dal comune o dal decoro urbano o robe varie. Siamo andati, ci siamo messi d'accordo, abbiamo preso un appuntamento, ci siamo messi là tutti quanti a ascoltare che dipingeva, che scriveva, che faceva le cose. Se arrivavano le guardie, si mettevano gli altri a difendere quello che stava facendo, la cosa collettiva. Per noi l'arte di strada è questa: non andare a chiedere l'autorizzazione, non andare a dire oh, mi permette di dipingere questo, quest'altro, perché voglio raccontare quello, quello. No, io vado a prendere un muro, lo faccio, poi viene cancellato, viene un po' scritto sopra un'altra cosa. Poi ovviamente se viene un peschello che ha un dipinto per esempio di un palestinese bardato tutto quanto coperto e ci mette un sorriso, io non lo copro, ci sta, è la strada. Ma se viene un fascio che mi scrive onore al duce, ovvio che poi infine io vado lì e rinnovo il murale,
infatti,
non per niente, perché c'è una scritta che accanto, cioè, per
vabbè,
me
una risposta politica a un'altra, a un disegno politico.
In realtà stiamo dicendo la stessa cosa,
sì,
solo
sì, pure secondo
di...
me
sì, sì,
sì. Anche perché
era, no, una questione soltanto di rispettare
come...
il lavoro, nel
sì,
senso
sì, sì.
Per me un borondo può vendere a 10.000 euro e beato a lui, te invece puoi vendere a 1.000, beato a te, pure a te, hai capito? Questo
sì,
è il
sì,
senso.
Infatti,
però
potremmo andare avanti
collegare...
per 3 ore su sto discorso.
Solo una cosa, infatti,
e andiamo in chiusura.
La differenza, ci troviamo d'accordissimo su questo. Per esempio, la scorsa estate abbiamo fatto un intervento con Ex Voto, la madre dell'accoglienza a Fabulazione ad Ostia, che è uno spazio occupato, e lì, per esempio, la differenza sostanziale qual è? Che noi ci siamo arrabbiati perché sapevamo che è stata Casa Pound, che è lì vicino, a fare quei segni sui bambini.
Sì.
Se era stato un ragazzetto che aveva scritto la sua tag sopra il poster, ma ci saremmo fatti le risate, avremmo rimesso il poster. Invece lì Ex Voto ha ritagliato la sagoma per dire ok, tu mi hai fatto questa cosa.
Bisogna rispondere.
Esatto, ha risposto
sì,
con la negazione e quindi l'ha tolta a tutti. Una cosa
sì,
che aveva dato a tutti.
L'ha levata a tutti.
L'ha levata.
Ma questa... sì, perché dovremmo resistere in questo mondo, insomma. Quindi... se ci sono domande da parte del pubblico, stiamo andando in conclusione. C'è Donato che però si deve alzare. Donato Del Corto, così lo diciamo a tutti chi è. Si deve alzare, sta facendo. Siamo sempre su radiosonar.net. Ciao Donato.
Allora, buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. No, io una domanda, perché noi
a chi?
In generale, a tutte e tre. Vabbè. La faccio. Teoricamente. Non la potrei fare a Monica perché quello che faccio la riguarda in prima persona, che ci ha dato una mano su questa storia. Noi da domani, no, dopodomani facciamo l'undicesima edizione dell'Arte Pubblica, a proposito del muralismo, a sostegno del cortocircuito, e abbiamo provato a contattare, anzi soprattutto Monica ha provato a contattare molti artisti che dipingono in strada, dipingono dentro a studi sotterranei o in gallerie d'arte. E la domanda mia era questa: abbiamo avuto molti consensi ma anche molte difficoltà, e molti nomi che sono usciti qua fuori magari prendono pure queste difficoltà, su ritornare da dove si è partiti, perché da come la vedo io parte tutto dai spazi occupati che hanno modo di far esprimere chiunque, sia un artista che dipinge, sia chi fa cucina, chi fa altro, chi vuole insegnare, via dicendo, comunque chi ha capacità e vuole mettersi in gioco. La domanda che facevo io era questa: se per voi è importante e quanto è importante un muro fatto da chi ricorda, cioè se col tempo chi ricorda da dove viene ha più importanza o meno in questo ambiente qui, o arriviamo esclusivamente poi a un certo punto alla tecnica, se si parla solo di tecnica oppure di un quadro
militante,
diciamo. No, ma un quadro completo, perché poi puoi essere pure militante fai quadri da 10.000 euro, non è un problema, però magari hai la possibilità di fare solidarietà. Ti ho detto, parto dal mio caso, poi può succedere comunque sia, cioè, con altre cose, permessi, non permessi. Ecco, se è importante nella valutazione dell'artista, soprattutto per quando si parla di un artista o si chiama in causa un artista per fare un evento. Questo.
Allora, intanto ringrazio Donato per aver ricordato che c'è l'ultimo appuntamento del momento, poi continueremo a sabato alla BAM da Aladdin. Siamo ospiti, io da Rani e Aladdin faremo tre quadri. È una staffetta che abbiamo iniziato proprio perché sappiamo
al Sans Papier, è stato pure a Scoop.
Al Sans Papier è stato Scoop e hanno partecipato circa 25 artisti, insomma li ringraziamo tutti quanti. E allora io credo che invece Donato ha detto proprio la cosa giusta, cioè qualunque storia hai, a qualunque punto sei arrivato, non ti devi dimenticare però che se sei partito dalla strada non puoi non aiutare la strada. Cioè io, ho una posizione politica ed etica in tal senso, penso che l'artista abbia una responsabilità politica nella nostra società e sociale, quindi diciamo che è la mia vita, cioè come sono, come la penso io, come la vedo io, quindi non posso discernere la posizione politica da quella, diciamo, artistica. Quindi ogni lavoro che faccio è orientato a parlare di qualcosa che sia un qualcosa utile alla comunità per poter parlare, cioè la mia non è un'arte individualistica, ma è un'arte o rappresentativa, diciamo decorativa, ma è sempre tra virgolette concettuale. Quindi partendo da questo è chiaro che sento che il corto sappiamo le difficoltà che hanno avuto, che stanno attraversando, è normale, mi sembra assolutamente naturale che un artista prenda una posizione e dia una mano, insomma mi pare proprio il minimo indispensabile, no? Chiaramente senza dire i nomi, perché io e Donato non li diremo, però alcuni artisti che si dicono militanti non hanno partecipato, ma proprio non hanno partecipato, non perché non avevano il tempo, perché è stata talmente diluita nel tempo questa cosa, di circa diciamo 3-4 mesi, che chiunque poteva trovare un'ora per farlo e non l'ha fatto. Da lì abbiamo capito che veramente c'è qualcosa che sta cambiando, appunto quello che il discorso che abbiamo fatto fino adesso, cioè alcuni utilizzano la street proprio perché è una vetrina, ma nel momento in cui poi sei chiamato all'appello, vadi l'appello, va bene? Facciamola così gentile, ecco.
Secondo me sicuramente un artista, si sente?
Sì, aspetta.
Un artista per strada?
Un artista per strada deve per forza rendersi conto che è per strada, nel senso sta dipingendo qualcosa che verrà visto da molte più persone che se dipingesse dentro uno studio. Infatti sono d'accordo con Monica che molti artisti classici, diciamo così, da tela, sono scesi in strada proprio per promuoversi, per avere quel qualcosa di diverso, di nuovo, dato che adesso sta andando così tanto il supporto del muro, allora, ma proviamoci. Allora molti
in realtà ci sono riusciti anche, purtroppo, ce l'hanno fatta proprio grazie al muro. E si sono anche molte volte snaturati a livello di linguaggio, a livello di tecniche, da quello che in realtà facevano su tela. Infatti si trovano degli artisti che sembrano psicopatici, che per strada fanno gli street artist, i poster, le cose, e poi sul cavalletto fanno tutt'altro. Quindi secondo me non ha nemmeno senso come ricerca. Invece c'è da fare una distinzione tra chi non ha mai usato il muro, ma grazie al muro vuole provare e sperimentare qualcosa di diverso, quindi una tecnica diversa, e c'ha un approccio che è quello diverso rispetto alla tela, ma non a livello stilistico perché è riconoscibile, ma a livello di messaggio, perché tu devi avere la capacità di comunicare in maniera diversa, non esporrai in una galleria, sei per strada, quindi qualsiasi tipo di persona ti vedrà, non per forza la persona colta, ma anche la persona che dell'arte non gliene frega più di tanto, ma in realtà verrà colpita proprio perché se riesci ad unire la tecnica, perciò secondo me la tecnica è importante quanto il messaggio, e quindi se riesci ad unire queste due cose è un intervento riuscito, appunto, riesci ad arrivare a più persone possibili, riesci ad essere apprezzato a 360 gradi. Secondo me è fondamentale la tecnica quanto il messaggio quando stai per strada, e la tua sensibilità nel sapere che ci sono altre persone che ti stanno guardando, ecco.
Allora, io sarò breve proprio a chiudere, a dire l'ultima cosa che vorrei dire, cioè noi siamo veramente, ripeto, subendo un furto, e dobbiamo resistere partecipando e promuovendo quello che stiamo facendo noi dal basso. Insomma, fino adesso io sono d'accordo con Monica, con quello che ha detto, sono d'accordo con Mirko, con quello che ha detto, sono d'accordo con l'intervento di Massimo, e quello che noi pensiamo che sia giusto fare, cioè tramite l'arte, tramite quello che vogliamo comunicare. Al di là della tecnica, al di là del messaggio che lanci, al di là del tutto, è bisogna veramente capire come e quando e con chi partecipare. Questa è una cosa importantissima, con chi soprattutto partecipare. È il momento e il dove pure. E quindi noi dobbiamo resistere a non lasciare fregare dalla mani nostra una cosa importantissima, una comunicazione in cui il sistema sa esattamente che è una cosa importante, che è una cosa che arriva a tutti. Noi lo dobbiamo far vedere che è una cosa che si può anche resistere fino alla fine, prima o poi, io lo spero tantissimo, secondo me sta accadendo, questa moda della street art finirà. Andrà a morire, perché il capitalismo capirà che non può più guadagnare soldi, perché magari ne ha già fatti tanti e non ce ne frega niente. La cosa più importante è che ci lasciano in pace, per le strade a dipingere, a fare quello che vogliamo fare, e loro se fanno i soldi o non fanno i soldi, fanno le mostre in galleria o non so, sono affari loro, non ci interessa, a noi ci interessa solo che ci lasciano in pace per le strade a fare quello che vogliamo fare, punto.
E resisteremo. Grazie dell'intervento di Aladin, di Mirko Pierri, Monica Pirone MK, la sua tag. Ricordiamo che c'è il banchetto di Galeone Edizioni, grazie che è intervenuto, c'è la cena con un sacco di patatine fritte e il documentario che si chiama This is not Berlin but New York. Mazza, sono bravo, no, non ho preso niente. Forse è il contrario. Salutiamo radiosonar.net, e grazie a tutti. Dai, grazie a tutti.